KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Eccoci qui con un altro appuntamento di KCKC, definito anche programma di frontiera, per cose particolari al limite della nostra abitudine quotidiana. Oggi consideriamo un aspetto che ricorre spesso nelle scritture vediche, che sono oggetto del nostro studio da sempre e anche della pratica di vita che noi devoti di Krishna viviamo. Queste scritture, compilate migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, trascritte e riprese da una tradizione che non è solo precedente o più antica, ma è addirittura, per sua stessa definizione, eterna, Sanatan, il Dharma eterno, le leggi eterne della vita spirituale, con tutte le informazioni di ordine storico, di cronaca, umano, sociale, tecnico, tecnologico, che ci restituiscono un'immagine di questa grande civiltà del passato, che assomiglia nella stragrande maggioranza dei casi più a un'immagine di clamoroso futuro che a qualcosa di datato, di passato nel tempo. Un grande futuro nella conoscenza di genti che proprio avevano sviluppato grandi capacità tecniche in ogni campo, per arrivare a sviluppare la capacità tecnica nel campo specificamente più importante in senso assoluto, quello appunto della realtà spirituale, della comprensione della natura stessa dell'uomo, dei suoi scopi, delle sue cause, delle sue origini, di quelle che sono le mete che devono esistere per fare di questa esperienza su questo pianeta, su altri pianeti, comunque in quella che noi chiamiamo appunto la vita, un'esperienza di successo. Quindi la conoscenza applicata ai più svariati campi per arrivare all'applicazione di una tecnologia applicata appunto a se stessa, alla conoscenza. Facciamo un piccolo preambolo e prendiamo questa indicazione da un capitolo del libro di Krishna che si chiama L'attacco di Sharva alla dinastia Yadu. Abbiamo scelto questo capitolo piuttosto che numerosi altri passi perché un po' più per esteso ci si sofferma qui nella descrizione di una aeronave, di una macchina volante, dotata tra l'altro di grandi capacità distruttive, ma non solo distruttive, di grandi possibilità operative, che si presenta sulla scena di una battaglia migliaia e migliaia e migliaia di anni fa. Quindi diamo una lettura breve di questa prima pagina di questo capitolo 75 del libro di Krishna, che ci servirà di introduzione poi per esaminare con cura uno dei testi più interessanti che siano stati ritrovati ultimamente. Per ultimamente parlo della storia di archeologia culturale più recente, nell'arco degli ultimi 70 anni, e che però veramente in tempi recentissimi è diventato disponibile in una traduzione in lingua inglese, che ha aperto delle prospettive veramente interessanti su quella che risulta essere ora una scienza molto antica, l'aeronautica. L'aeronautica, si tratta cioè qui di macchine volanti, di congegni volanti, di aeronavi più che di macchine volanti. Non pensiamo alle rudimentali macchine volanti dei primi uomini che tentavano di costruire aeroplani, pensiamo a sofisticatissime astronavi che sono molto più avanti con le tecnologie di cui dispongono, addirittura di quelle che sono ora le più avanzate macchine spaziali. Bene, la storia è di questo Asura, di questo essere demoniaco, di questo cattivo, Shalva, che si era sottoposto a delle dure austerità per più di un anno, per riuscire a conquistarsi i favori di Shiva e poter chiedere un grosso favore, appunto, dopo che Shiva fu soddisfatto delle austerità compiute da Shalva, finalmente gli domandò di esprimere un desiderio e Shalva lo implorò di dargli una aeronave così potente che nessun Deva, i Deva sono gli esseri celesti, gli abitanti dei pianeti materiali superiori, nessun Asura, nessun uomo, Gandharva, Naga, Rakshasa potesse distruggerla. E questi nomi, che forse a voi non dicono nulla se non dei suoni esotici, stanno a indicare diversi tipi umanità. Noi, ecco, siamo abituati a considerare l'essere umano, l'uomo, così con le razze che conosciamo su questi pianeti, ma al di là delle razze di questo pianeta esistono, in accordo all'antica conoscenza vedica, 400.000 differenti specie di esseri umani, alcuni dei quali sono appunto questi che abbiamo appena nominato. Bene, Shalva voleva che questa aeronave fosse in grado di portarlo ovunque e che fosse particolarmente pericolosa e temibile per i suoi nemici, in particolare la dinastia Yadu. Shiva acconsentì subito e Shalva, con l'aiuto dell'Asura Maya, si dedicò alla costruzione di questa aeronave d'acciaio, così robusta che nessuno avrebbe potuto distruggerla. Era una macchina immensa, grande quasi come una città, poteva volare così in alto e così velocemente che era praticamente impossibile vederla e quindi attaccarla. Anche nelle tenebre il pilota poteva dirigerla dove voleva. Padrone di un vascello così meraviglioso, Shalva si portò su Dvaraka, che era la capitale della dinastia Yadu, che doveva essere poi l'oggetto del suo attacco, perché il suo scopo principale era appunto quello di distruggere la dinastia Yadu. L'aeronave di Shalva era molto misteriosa, così misteriosa che in alcuni momenti si sarebbe detto che c'erano molti vascelli nel cielo, in altri momenti neppure uno. A volte era visibile, a volte no. I guerrieri della dinastia Yadu erano perplessi sui movimenti precisi di quella macchina. Ora la scorgevano a terra, ora nel cielo, ora in cima a una montagna, ora che galleggiava sull'acqua. La straordinaria aeronave si muoveva nel cielo come una lucciola nel vento e non restava più di un attimo nello stesso posto. Ma nonostante queste manovre insolite, i generali e i guerrieri della dinastia Yadu si precipitavano ovunque apparisse l'aeronave di Shalva e i suoi soldati. Nell'agosto di circa 30 anni fa, nel 1952, apparse una serie di articoli su tutti i maggiori quotidiani indiani firmati dal signor Sri Narayan Shastri, rappresentante della Press Trust of India, che è un'organizzazione che riunisce la stampa nazionale indiana. Questo articolo, che aveva la forma di un comunicato stampa, aveva questo testo. Il signor Joshier, diceva la corrispondenza, direttore dell'International Academy of Sanskrit Research di Mysore, la Accademia Internazionale di Ricerca Sanscrita di Mysore, nel corso di una recente intervista ha mostrato alcuni manoscritti molto antichi che l'Accademia si era assicurata. Ha sostenuto che questi manoscritti, vecchi di parecchie migliaia di anni, erano stati compilati da antichi rishesh, che sono i saggi, come Narada, Bharadvaja e altri. Non trattavano del misticismo dell'antica filosofia hindu, di Atman o di Brahman, ma di cose molto più mondane, vitali per l'esistenza dell'uomo e il progresso delle nazioni, sia in pace che in guerra. Uno dei manoscritti, così prosegue l'articolo apparso nel 52 che stiamo citando, a cura della Press Trust of India, uno dei manoscritti è un trattato di aeronautica e descrive la costruzione di vari tipi di aeromobili civili e militari. Il signor Joshier mi ha mostrato i piani, preparati in base alle indicazioni contenute nei manoscritti, di tre tipi di aeromobili o Vimanas: la Rukma, la Sundara e la Shakuna Vimana. I 500 shlokas o stanze, versi, che trattano di questi aeromobili contengono intricati particolari sulla scelta, la preparazione dei metalli adatti alla costruzione di varie parti dei diversi tipi di vimana. Istruzioni per la loro costruzione, dimensioni, carico che possono trasportare e usi per cui possono essere impiegate. C'è una sezione dedicata alla scelta e alla preparazione dei metalli, di diverse leghe, 16 per la precisione, e altri materiali da impiegare nella costruzione delle aeromobili. È specificato che questi devono essere questi materiali infrangibili, impossibili da tagliare, incombustibili, indistruttibili. Sono date poi molte istruzioni sul come rendere invisibili in volo questi aerei grazie a una cortina fumogena. Vengono date istruzioni sui metodi che consentono la costruzione di apparecchiature di ausiliari per il pilota, che non soltanto lo mettono in grado di individuare rapidamente un aereo nemico, con principi simili a quelli dei moderni radar, ma addirittura di sentire e vedere quello che si dice all'interno dei velivoli nemici. Ci sono 8 capitoli in questo libro che trattano della costruzione di macchine capaci di volare, di galleggiare sull'acqua o di navigare in immersione. Altri shlokas, poi, trattano dei requisiti dell'istruzione dei piloti, dell'addestramento, del tipo di cibo e dei vestiti più adatti a mantenerli nella forma migliore. Allora, abbiamo visto questo articolo che ha dato il via a una ricerca che hanno compiuto un paio di studiosi occidentali e che ha dato a qualche anno di distanza i suoi frutti con la pubblicazione in lingua inglese di questo testo, di questo antico trattato di aeronautica vedica che si chiama appunto dicevo, Vimanika Shastra. Parliamo di questo testo. Facciamo un discorso che chiarisca l'intenzione. Analizzare una tecnologia così avanzata e sofisticata che ci arriva da un passato che ha più di 5.000 anni può essere interessante da un punto di vista così di analisi scientifica o perlomeno anche soltanto di curiosità sensazionale, no? Ma va chiarito che questo passato ricco di conoscenza che era capace di esprimere tecnologie così avanzate era capace di esprimere anche sistemi di conoscenza ben più importanti e più ricchi. Noi possiamo essere stupiti dal pensare che abitanti di questo pianeta 5.000 anni fa viaggiassero su aeronavi che, come vedremo in seguito analizzando gli shloka di questo Vimanika Shastra, avevano veramente capacità operative sorprendenti. Però ancora più sorpresi forse, o forse affatto sorpresi, ma semplicemente felici, dovremmo essere nel vedere che negli stessi tempi erano state anche elaborate tecnologie applicate alla conoscenza, metodi scientifici come il Bhakti Yoga che noi devoti di Krishna viviamo e pratichiamo ora, 1900, anni 900, qui in Italia, in Europa, nel mondo, che portano a qualcosa di più grande che una vittoria su una battaglia militare, a qualcosa di più grande che alla conquista di un regno, della supremazia di un re o di un leader su un altro, e questo era poi il punto finale dell'uso di queste aeronavi. Questo qualcosa di più grande era la capacità di vincere una guerra definitiva, più che una battaglia, che è la guerra contro l'energia materiale, contro la necessità di essere costretti a subire questa energia materiale, subirla da perdenti, perché il vincitore dell'energia materiale è l'essere spirituale realizzato nella sua identità, che è capace di non dover essere costretto a rinascere un'altra volta all'istante della morte, non essere costretto a dover ricrescere, riammalarsi, rinvecchiare, rimorire. Questo è l'eterno ciclo di nascita, vita e morte, appunto, che caratterizza con la sua dinamica l'esistenza condizionata. Allora, noi invitiamo spesso a accostarsi all'antica letteratura vedica per frequentarne l'aspetto più significativo, che è quello che indica una via di conoscenza per la liberazione dell'individuo. Poi, strada facendo, ogni tanto parliamo anche di altri aspetti di questa grande letteratura che risultano davvero sorprendenti per la gran parte della gente, e che comunque sono tanti segnali che messi insieme testimoniano poi la ricchezza di una realtà che assolutamente vale la pena di impegnarsi a conoscere. Abbiamo detto che questo Vimanika Shastra è quindi un manuale tecnico. Lo ripetiamo, non può essere considerato un vero trattato di ingegneria aeronautica, se non altro per la sua estrema brevità. Sono 124 pagine nelle quali sono concentrate istruzioni per i piloti, indicazioni su quello che devono mangiare, su quello che devono indossare, tipologia dei metalli da usare per costruire le aeronavi, vimana, informazioni geologiche per trovare questi metalli, istruzioni per la costruzione di fornaci, mantici, crogioli, descrizione di tre tipi di vimana, delle loro apparecchiature, di un generatore elettrico e di un motore elettrico. Sono decisamente troppe cose in troppe poche pagine per sperare di trovarvi indicazioni talmente precise da consentirci di ricostruire oggi le macchine descritte. Più che altro il libro sembra essere così qualcosa come una dispensa di divulgazione scientifica che consenta al lettore di farsi un'idea generale dell'argomento trattato. Si è arrivati difatti alla conclusione che questo testo dovesse essere un testo di raccordo con altri manoscritti sanscriti poco conosciuti anche in India e mai tradotti in Occidente, che trattassero più ampiamente queste realtà tecniche descritte qui in modo un po' sommario. Tra l'altro ci sono notevoli difficoltà nel linguaggio, soprattutto per chi si avvicina a questo studio non solo da profano in materia di aeronautica vedica, ma anche da profano in termini del linguaggio di questo sanscrito. Per fare un esempio, ora potremo sentire un attimo quella che è la descrizione di un generatore elettrico. Due contenitori sono piazzati sul pita o base. Ogni contenitore contiene 5 coppe ripiene di acidi. Ogni coppa ha un'asta rivolvente con ruote connesse assieme. Le ruote sono azionate a mano all'inizio e successivamente dall'energia elettrica generata. Un darpana o specchio e un garshana manis sono fissati al di sopra delle ruote. Il darpana e il manis assorbono l'energia solare e la trasmettono agli acidi nelle coppe. Gli acidi, rimescolati, convertono l'energia assorbita in corrente elettrica, che passa attraverso il panchamukhanala, o interruttore a cinque vie, a punti differenti del vimana e aziona vari meccanismi. Sembrerebbe qualcosa come un generatore che funziona come un collettore di energia solare e trasforma l'energia attraverso diversi passaggi di acidi e camere di riflessione in energia elettrica. A qualcuno sembrerà un linguaggio oscuro, però facciamo un esempio allora, facciamo un esperimento. Vediamo chi riconosce, dalla descrizione che farò ora, uno strumento ben noto. In un contenitore, formato da una miscela di carbone purificato tre volte e alcol di formica, sono fissate sbarre di piombo e di cromo assieme a zolfo acido e acqua purificata. Da questo contenitore si sviluppa energia che può mettere in moto un meccanismo. Quello che ho letto ora è una descrizione fatta usando lo stesso tipo di linguaggio che troviamo nel Vimanika Shastra di un oggetto che tutti noi abbiamo probabilmente visto centinaia di volte. Chi ha pensato, ascoltando la descrizione che ho fatto precedentemente, contenitore formato da miscela di carbone purificato tre volte, alcol di formica, sbarre di piombo e cromo, zolfo acido, acqua purificata, contenitore che sviluppa energia, che questa è, non è altro che la descrizione di una comunissima batteria da automobile. Eppure è una descrizione assolutamente esatta. Contenitore formato da una miscela di carbone purificato tre volte e alcol di formica, si tratta della solita scatola di bachelite che racchiude gli elementi della batteria. La bachelite è data dalle resine condensate dei fenoli, composti chimici derivati dal benzene che a sua volta si ottiene per distillazione frazionata dai catrami prodotti distillando ad alta temperatura il carbone fossile, e anche con formaldeide che è ottenuta con la deidrogenizzazione dell'alcol formico. L'alcol formico è un alcol che è chiamato così dalla formica ruffa nella quale l'acido formico fu individuato per la prima volta nel XVII secolo. Quindi vediamo che è anche uno strumento che è nella vita nostra tutti i giorni, cioè dentro i cofani delle automobili che guidiamo, nelle quali viaggiamo, può essere descritto con un linguaggio che ce lo fa sembrare qualcosa di strano, di irraggiungibile, di fuori dal tempo. Ecco, se noi cambiamo il libro, la descrizione precedente ci illustra qualcosa che sicuramente è uno strumento di accumulazione di energia che lavora con il principio dei pannelli solari moderni. Questo handicap, possiamo chiamarlo così, del linguaggio si verifica puntualmente con la maggior parte dei marchingegni descritti in questo Vimanika Shastra. Dal generatore elettrico che abbiamo visto spiegato possiamo capire che si tratta di una batteria solare che nel processo di produzione di energia doveva avere un valore determinante. E così si considerano diversi aspetti. Si parla in questo Vimanika Shastra della necessità che avevano i piloti di viaggiare a volte per periodi molto lunghi e che dovevano quindi portarsi dietro delle palle di cibo. Queste palle di cibo sono descritte essere minute, rotonde e piccole, come delle pillole, ad esempio, no? Che potevano dare energia condensata per non sentire la fame, non avere bisogno di alimentarsi per giorni e giorni. E questo è anche un altro aspetto di singolare similitudine con quello che noi viviamo nella nostra realtà adesso. Ricordiamo che parliamo del Vimanika Shastra, un trattato compilato più di 5.000 anni fa in lingua sanscrita, recentemente tradotto e così reso accessibile allo studio anche degli occidentali, per recentemente intendo riscoperto 30 anni fa circa e tradotto negli ultimi 10 da un paio di studiosi che hanno documentato questa esperienza fornendo dei particolari veramente interessanti su quella che era la tecnologia aeronautica della età vedica, appunto. Quindi interessante di questo Vimanika Shastra, che tratta specificamente di 32 segreti che i piloti di queste aeronavi Vimana dovevano conoscere. Il pilota, dice una nota introduttiva di questo capitolo, deve imparare 32 segreti da precettori competenti e soltanto ad una persona che li avrà imparati può essere affidato un aeroplano e non ad altri. Questi segreti sono così spiegati da Siddhanatha. Il primo si chiama Mantrika. Mantrika perché richiede la conoscenza di alcuni mantra specifici. I nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere questa parola, mantra, sta a indicare una vibrazione sonora che ha diversi poteri. I mantra più potenti, il più potente è il Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ha addirittura il potere di liberare la mente dal condizionamento dell'energia, ma il caso dell'esistenza condizionata. Questo è il più potente mantra, quello che è la base dell'esperienza di questo Bhakti Yoga, e altri mantra esistono che hanno anche altre funzioni specifiche. Questo Mahantrika, che è il primo dei segreti che questi piloti di aeronavi dovevano conoscere, è così descritto. Invocando, dice il testo, i mantra Chinnamasta, Baivari, Vagina, Siddhabamba, si acquista il potere di Gutika, il potere Paduka, di diventare visibili o invisibili, ed altri mantra recitati insieme a un rito che passa per l'uso di potenti erbe ed oli efficace, conferisce poteri molto grandi per costruire aeroporti. Gli autori di questa ricerca fanno un commento a proposito di questo Mahantrika, di questa regola che dovrebbe essere nota ai piloti, dicendo che questa e la seconda di queste regole, che vedremo poi, che si chiama Tahantrika, sono le uniche due regole dove affiora tra le righe qualcosa che non sia specificamente una descrizione. Storcere il naso l'autore, che dice che quando entrano così questo tipo di connotazioni irrazionali, mistiche, religiose, il trattato a sua vista perde di interesse, perché sembra diventare qualcosa di diverso da un puro crudo manuale tecnico, che è quello che cercava l'autore nella sua ricerca per lavorare con i riscontri più oggettivamente oggettivi di un'analisi di conoscenza scientifica. Andiamo comunque al potere secondo, che si chiama Tahantrika, che è l'altro di cui si lamenta l'autore, no? Che spiega che acquisendo il potere di Mahamaya, il pilota può trasferire tale potere direttamente all'aeroplano, che diventerebbe qualcosa come un individuo, una persona, non più semplicemente una macchina guidata, strumento nelle mani di un individuo, ma acquisterebbe una sua personalità. Il terzo segreto si chiama Kritaka. Lo shloka dice: studiando architetti come Vishvakarma, Chayapurusha, Manu e Maya ed altri, il pilota imparerà a costruire aeroplani e modelli. Quindi questa è un'indicazione che ci fa capire come il costruttore, il progettista perlomeno del velivolo, dovesse essere lo stesso conducente. Cosa questa, visto che si tratta di velivoli estremamente complicati, che non ci meraviglia. D'altra parte, non dimentichiamo che anche ai giorni nostri gli aviatori moderni studiano a fondo i particolari tecnici dei veicoli che poi devono pilotare. Quindi, visto in questa chiave, questo terzo segreto appare del tutto logico. Siamo al quarto segreto, che si chiama Hantarala. Nel cielo, dice lo shloka, nelle regioni atmosferiche battute dal vento, nello scontro ai bordi di correnti potenti, l'aereo inavvertito ha probabilità di essere schiacciato e ridotto in pezzi, ma essendo avvertito dell'avvicinarsi di tali punti pericolosi, l'aereo può essere arrestato e guidato con prudenza. Qui ci troviamo su un terreno molto facilmente riscontrabile. Ad alta quota, attorno ai 12.000 metri, soffiano effettivamente delle correnti costanti e fortissime, attorno ai 400 km all'ora. Furono scoperte alla fine degli anni 30 e impararono a conoscere le loro spese durante l'ultima guerra mondiale i piloti delle superfortezze volanti americane che andavano a bombardare il Giappone. Talvolta accadeva che, pur con i motori al massimo, l'aereo rimanesse immobile nel cielo perché riusciva ad eguagliare, ma non a superare, la corrente contraria. Se il comandante non aveva il buon senso di tornare rapidamente alla base o di scendere a quote più basse, l'aereo finiva per precipitare per esaurimento del carburante. Oggi queste stesse correnti sono sfruttate dai jet di linea per i voli transcontinentali. Data la particolare forma del Vimana, di cui vedremo poi più avanti una descrizione sulla sua forma specifica, è possibile che queste correnti avessero su di loro un effetto ancora più disastroso che sugli aerei. Inoltre, in queste righe si accenna per la prima volta alla capacità del Vimana di rimanere immobile nel cielo. Torniamo un passo indietro a quella che era l'introduzione di questo programma per considerare una delle righe delle prime pagine del capitolo che abbiamo considerato dal libro di Krishna, l'attacco di Shalva alla dinastia Yadu. Si dice lì, a proposito di quella aeronave che Shalva si era fatto costruire, che a volte era visibile e a volte era invisibile. Bene, questo a cui si accenna nel libro di Krishna è un altro dei segreti, il numero 5 per la precisione, che sono riportati in questo manuale per i segreti che i piloti dovrebbero conoscere per pilotare queste aeronavi nel cielo, e si chiama Goda. Lo shloka che si riferisce a questo potere Goda dice così: come spiegato nel Vaishva Parakrama, utilizzando i poteri Yasa, Vyasa e Prayasa, nell'ottavo strato atmosferico attorno alla Terra si attraggono i contenuti bui dei raggi solari e si possono usare per nascondere il Vimana ai nemici. Questa dei contenuti bui dei raggi solari è un'immagine affascinante, forse misteriosa, che lo diventa molto meno se si considera che la luce è una vibrazione di frequenza variabile e che il nostro occhio è capace di avvertire una ristrettissima banda delle frequenze possibili, dai rossi ai violetti. Sappiamo bene che siamo ciechi dagli infrarossi in giù e dagli ultravioletti in su. Se quindi noi volessimo pensare che con tecniche che a tutt'oggi sono a noi sconosciute i piloti dei Vimana riuscissero a fare sì che i loro velivoli riflettessero unicamente raggi di frequenza non percepibile, e questi sarebbero i contenuti bui della luce, avrebbero potuto almeno, in teoria, diventare invisibili. I contenuti bui dei raggi solari. Come usare per non essere visti la luce che è invisibile? Andiamo avanti ancora, torniamo al capitolo del libro di Krishna, quando si parla di un altro potere. Si dice che a volte nel cielo il veicolo di Shalva sembrava essere uno, a volte sembravano essere in tanti. Questo è un potere che si chiama Drisha, che è indicato nel sesto shloka di questo capitolo del Vimanika Shastra. Dalla collisione dell'atmosfera nell'atmosfera della forza elettrica e della forza del vento viene creato uno splendore incandescente, il cui riflesso, catturato dallo specchio frontale del Vimana, può essere manipolato per produrre un Maha Maya Vimana o Vimana camuffato. Cioè, l'idea è che queste aeronavi avessero la capacità di proiettare dei duplicati di loro stessi, che poi non esistevano realmente, erano solo delle immagini proiettate come qualcosa che assomiglia al nostro moderno laser. Esistono dei sistemi di proiezione tridimensionale che usano il principio della riflessione della luce del laser, per cui si possono vedere delle immagini che tu potresti toccare. Forse qualcuno di voi avrà visto, sono girate queste esposizioni nelle maggiori città italiane, oltre che in tutto il mondo. Abbiamo visto quindi il potere Drisha. Esiste poi il potere contrario, come spesso nei casi della conoscenza vedica, esistono poteri che si oppongono l'uno all'altro. Quindi il potere contrario al Drisha è la Hadrisha, A è la negazione sempre. Secondo questo shloka, per mezzo del Vinaratya Vikarane e altri poteri nel cuore della massa solare, si possono attrarre le forze del flusso etereo nel cielo e mescolarle con il Balanaka Vikarana Shakti del globo aereo, producendo in questo modo una copertura bianca che renderà il Vimana invisibile. Questo è qualcosa che va persino più in là dell'interpretazione ipotetica che abbiamo fatto del potere precedente alla luce delle moderne tecnologie che applicano il laser, per cui non si tratta nemmeno di prendere un'immagine, rifletterla e farne un duplicato tridimensionale, cosa che già stiamo facendo con la nostra tecnologia di fine Novecento, ma qui si tratta di cancellare alla visione, lavorando su un principio contrario probabilmente. Andiamo a vedere il potere numero 8, che si chiama Paroksha, che è un potere molto interessante, che ha il concetto di prendere l'energia elettrica contenuta nelle nuvole e scaricarla, concentrandola, contro un velivolo nemico. Paroksha, Carlo Shloka dice, secondo il Megotpatmi Parakrana, o scienza della nascita delle nubi, entrando nel secondo strato delle nuvole estive e attraendo il potere interno con lo specchio d'attrazione di forza del Vimana, applicandolo al Parivesha o alone del Vimana, si genera una forza paralizzante e i Vimana nemici sono messi fuori uso. Per nuvole estive si intende probabilmente le nuvole temporalesche e se ne deduce che gli antichi piloti dei Vimana fossero in grado di sfruttarne la carica elettrica per lanciare scariche contro i velivoli nemici. numero 9, Aparoksha. Secondo il Shakti Tantra, con la proiezione del raggio di luce Rohini, le cose di fronte al Vimana sono rese visibili. Rohini sta per rosso e quindi diventa facilmente intuibile che si parla di un apparecchio a raggi infrarossi che consente di vedere le cose anche al buio. Numero 10, Sankocha, o contrazione. Come prescritto, dice lo shloka nello Yantra Tango Parashamara, quando il Vimana sta andando in velocità con le ali completamente stese e c'è un pericolo davanti, azionando il settimo interruttore, le sue parti possono essere fatte contrarre. Come vedremo studiando dettagliatamente più avanti in un altro programma, probabilmente un tipo particolare di Vimana, lo Shakuna Vimana, del quale non solo c'è una descrizione dettagliata, ma addirittura è stata ricostruita una mappa, una pianta precisa, questi veicoli erano probabilmente costruiti per due velocità, una ipersonica negli strati alti dell'atmosfera ed un'altra subsonica negli strati più densi. In questo secondo caso avevano la possibilità di fare fuoriuscire ali a coda per aumentare la portata del velivolo. Velivolo. In caso di pericolo, facendo rientrare le ali e la coda e aumentando improvvisamente la potenza del motore di sostentamento, il Vimana da apparecchio, per intenderci, da aereo con ali e coda, si trasformava in qualcosa che assomiglia a un missile, a un razzo, e avrebbe potuto quindi sostenere una drammatica accelerazione verso l'alto che l'avrebbe tolto dal pericolo imminente, dai guai. Dopo segue la situazione contraria che si chiama Vishtrita e lo shloka dice: quando il Vimana è nella corrente aerea centrale, nella prima e nella terza regione del cielo, azionando l'interruttore nell'undicesima sezione dell'aeroplano, questi si espande convenientemente. È veramente la situazione contraria. Quando il Vimana scende da una zona di aria rarefatta agli strati più densi, allarga invece le ali per aumentare la portanza e manovrare più agevolmente. Dodicesimo potere si chiama Virupa Karana, producendo il 32esimo tipo di fumo con l'apposito meccanismo, caricandolo con la luce delle ondate di calore nel cielo e proiettandolo attraverso il tubo Padmaka Chakra sullo specchio Vrupya, cosparso con olio Biravi in cima al Vimana e facendolo girare al 123esimo grado. Con un tipo di velocità adatto, ne emergerà una forma fiera e terrificante del Vimana che causerà grande spavento in chi guarda. Si parla qui di un'azione di disturbo, che non è precisamente un'azione di attacco, ma qualcosa come la creazione di una cortina fumogena o la fuoriuscita di qualche materiale particolare intorno al Vimana, che sembrerebbe adatto a provocare uno stupore spaventato improvviso nell'osservatore e quindi nel nemico. Saltiamo ora qualcuno di questi poteri che vedremo forse in una prossima puntata, riprendendo in modo particolareggiato la descrizione di uno di questi Vimana, di queste aeronavi, lo Shakuna Vimana. Ne saltiamo qualcuno, diciamo, per arrivare agli ultimi due che vorrei trattare, che sono anche questi presenti in quell'introduzione al capitolo del libro di Krishna che leggevo in precedenza, che crea un curioso parallelismo fra testi di ispirazione completamente differente, lo Srimad Bhagavatam 1 nel suo, che riprende appunto gli episodi che riguardano quella particolare battaglia, l'attacco di Shalva alla dinastia Yadu, e lo Vimanika Shastra, che sembra essere un trattato di aeronautica, qualcosa di assolutamente tecnico e mondano, che arriva alla nostra conoscenza dopo migliaia di anni in cui nessuno si era più ricordato che esistesse, e conferma in modo chiarissimo alcuni punti trattati nello Srimad Bhagavatam. Ecco, nel capitolo dell'attacco di Shalva alla dinastia Yadu, nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam, che noi pubblichiamo con il nome di Libro di Krishna, tra i poteri di questa grande, favolosa aeronave di Shalva, si cita quel potere fare, provocare un bagliore abbagliante, una luce abbagliante che poteva rischiarare a giorno la notte, e al contrario di poter oscurare a notte il giorno. Questo sempre in funzione delle sue strategie di attacco. Ecco, nel Vimanika Shastra, il quindicesimo potere attribuito a questi Vimana si chiama Jyotirbhava. Lo shloka dice, come si afferma nello Amshubhidini, che dovrebbe essere il nome di un altro trattato a cui si riferisce questo shloka, e da altri 16 digitis dello splendore solare, attraendo il dodicesimo e il sedicesimo digitis, questo digitis dovrebbe essere una misura di energia solare e focalaria nella sezione Mayuka del quarto sentiero del cielo, similmente attraendo la forza dello splendore etereo e mescolando con lo splendore del settimo strato della massa d'aria, e poi proiettando queste forze attraverso i cinque tubi del Vimana sulla sezione dello specchio Gua-Gara, sarà prodotto un ricco splendore come quello del sole del mattino. È interessante vedere che esistono una grande serie di specchi fuori dal Vimana, da questo apparecchio. Questi specchi sono quelli che creano, lavorando con le riflessioni, la luce, l'ottica, l'illusione, i miraggi, gran parte di questi poteri. Ecco, il potere opposto. Tamomaya, come è descritto nel Dharpana Parakarana, per mezzo dello specchio della forza buia, un altro specchio, vediamo, si tratta di catturare la forza dell'oscurità, passarla attraverso il meccanismo Tamo nella sezione nord-ovest del Vimana. Ricordiamo questo Tamo, Tamas. Tamas è la notte, il buio, l'ignoranza, e questo è difatti un potere che crea buio. Quindi il meccanismo Tamo esiste nella sezione nord-ovest del Vimana, e azionando un interruttore specifico si produrrà a mezzogiorno la totale oscurità di una notte di luna nuova. Quindi, perché funzioni questo tipo di uso del Vimana, si dovrebbe pensare che il Vimana fosse in grado di catturare per un'area sufficientemente vasta tutte le rifrazioni ottiche, quindi le frequenze di luce visibile, quelle che dicevamo prima che sono nel campo della nostra visione, fra gli infrarossi e gli ultravioletti, e assorbirle, cancellarle, in modo che restassero frequenze di oscillazione per quello che riguarda la luce e quindi la capacità di visione, fuori dalla gamma di visione. Questo era appunto il buio. Quindi vedremo in una puntata successiva gli altri poteri che non siamo riusciti questa volta ad elencare. Tenteremo anche delle parallelismi alla luce delle nostre concezioni tecnologiche moderne. Ma lo ripeto, è già stato accennato, la cosa più interessante in questa trattazione è verificare come un trattato che di per sé si presenta arido come ogni trattato tecnico. non ha nessuna pretesa religiosa, filosofica o mistica, ma che ha proprio la chiarezza e l'essenzialità di un manuale di istruzioni, confermi in modo assolutamente preciso delle indicazioni contenute nello Srimad Bhagavatam, che è uno dei testi che noi presentiamo con dei testi che sono l'oggetto del nostro studio e della nostra esperienza. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.